Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Al termine di questa lettura del Vangelo di Marco, davvero ringraziamo il Signore per i doni sempre numerosi che ci ha fatto in questi mesi, nei quali siamo potuti rimanere su questo Vangelo, e facciamo al termine di questa lettura, facciamo nostro di nuovo l'invito che sta a capo di tutto il Vangelo, che è la predicazione del Battista e di Gesù: convertitevi e credete al Vangelo, il regno dei cieli è vicino. Dal Santo Vangelo secondo Marco. Capitolo 16, versetto 14. Alla fine apparve anche agli undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Ecco, così siamo giunti al termine anche questa volta della nostra lettura di Marco, con la finale dove troviamo il rimprovero di Gesù ai discepoli, l'invio Gesù, l'ascensione al cielo e la conferma da parte di Gesù alla predicazione, l'accompagnamento insomma di Gesù da parte di Gesù della predicazione dei discepoli.
Penso che il comando di andare e che comporta l'annuncio del Vangelo a tutta la creazione e sia preceduto da questo verbo quasi di esorcismo: rimproverò la loro incredulità e durezza di cuore. E in un certo senso penso che sia preceduto da questo verbo non a caso. Cioè, c'è quasi una malattia appunto dell'anima, del cuore, questa durezza, questa difficoltà dell'uomo a credere. Mi sembra che sia una delle tesi di tutto il Vangelo, che troviamo appunto fino all'ultimo, e c'è bisogno appunto di un atto del risorto che ha anche una sua appunto durezza. È veramente io lo interpreterei, questo verbo del versetto 14, come proprio non solo un rimprovero, ma quasi una sanazione. E mi pare che questo dia anche ragione poi del versetto 16, cioè questo annuncio del Vangelo comporta anche il battesimo. Il versetto 16 ha un unico articolo: colui che crede ed è battezzato sarà salvato. A me sembra molto importante tenerli insieme, non è il battesimo da solo, bisogna che ci sia veramente, non è solamente una magia, c'è un atto di fede che è collegato al battesimo. E nello stesso tempo non è puramente un atto dell'uomo che crede, ma c'è quasi un segno, c'è anche un battesimo, c'è anche un elemento che viene ricevuto, che sana l'uomo. Mi sembra che ecco, chi credendo viene battezzato è salvato. E la seconda parte, che è appunto così esigente anche, e chi non crede sarà condannato, mi pare che voglia dire che la responsabilità di chi ha di fronte l'annuncio. Io interpreterei così che il versetto 16 non sta parlando di quelli che non ricevono l'annuncio o che ricevono l'annuncio di qualche altra cosa che non è il Vangelo, ma chi si trova di fronte l'annuncio del Vangelo, proprio l'offerta della fede in Gesù risorto, lui deve prendere posizione. E questo atto di fede, accompagnato da un gesto sacramentale, lo sana e gli apre una vita nuova, una vita appunto di salvezza.
Ma nello stesso senso, anch'io avevo sentito in modo molto forte, da un lato, questo rimprovero di Gesù che avevamo già visto ieri, e poi questo versetto 16 che sembra anche molto duro, è una parola quasi di giudizio, seguito però da questa grande promessa che invece è la fedeltà di Dio e la potenza che è data dal Signore alla obbedienza al Vangelo, a chi pratica l'obbedienza al Vangelo, a chi obbedisce alla sua parola e chi la accoglie. Anche il Vangelo di Matteo si conclude dicendo: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E qui appunto c'è questa grande promessa: nel mio nome cacceranno demoni, parleranno lingue nuove, ci saranno i segni che, come dice il versetto 20, confermano e rendono salda la parola con i segni che la seguono. E nella lettera agli Ebrei, al capitolo 2, c'è più o meno lo stesso discorso fatto evidentemente alla comunità che aveva accolto l'annuncio del Vangelo, e dice: bisogna che ci dedichiamo con maggior impegno alle cose che abbiamo ascoltato per non andare fuori rotta. Infatti, se la parola trasmessa per mezzo di angeli si è dimostrata salda e ogni trasgressione e disobbedienza ha ricevuto giusta punizione, come potremo scampare noi se trascuriamo una salvezza così grande? Essa cominciò ad essere annunciata dal Signore e fu confermata a noi da coloro che l'avevano ascoltata, mentre Dio stesso ne dava testimonianza con segni, prodigi e miracoli di ogni genere e doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà. Ecco, c'è la forza di questa parola, una grande promessa, ma insieme anche una grande ammonizione.
Marco è l'evangelista che più di tutti si dà la difficoltà di credere alla risurrezione del Signore. Ricordo che Don Umberto diceva sempre che era il mistero arduo da credere. Comunque, proprio perché vuole mettere in evidenza, o mette in evidenza, la durezza, la difficoltà di credere a questa enorme realtà della risurrezione del Signore Gesù come primizia poi della risurrezione di tutti, mi domando che motivo c'è di, in certo senso, aggiungere alla parte della narrazione che dice non hanno detto a nessuno perché avevano paura, ma comunque nessuno è capace di trasmettere il mistero in modo tale da far credere. Eppure c'è la seconda parte invece che traduce in positivo quello che prima era detto in negativo. Che ragione c'è di questo mutamento? Perché è stato fatto? Non poteva semplicemente rimanere la narrazione della difficoltà del mistero? Non so, vorrei capire subito.
Io noto due cose. Intanto che gli undici erano a tavola, quindi è vero, hanno abbandonato il Signore, si sono dispersi, però in fondo è rimasta la loro chiamata degli undici, e loro sono ancora insieme. E poi la seconda cosa, noto che Gesù non cambia cavallo, ecco, non li rimprovera della loro incredulità, ma non ne sceglie degli altri, ecco, dice voi avete fallito e quindi cambiamo squadra, ecco, non fa così, sana la loro incredulità, ed è su questa incredulità sanata che potrà nascere la fede di coloro ai quali verrà annunciato il Vangelo. E a me sembra che per noi sia una grande conforto, ecco, anche lezione, perché noi constatiamo tutti i giorni la nostra incredulità o la nostra fede debole, ecco, la nostra incoerenza nelle nostre azioni, questo lo vediamo tutti i giorni, però qui abbiamo veramente la certezza che Gesù non ci scarta, non ci manda via per questo, e ci tiene con sé e sta con noi per sempre.
È finito il tempo per un'ultima parola su Marco, perché con oggi concludiamo, ma sì, così diceva Sandro, condivido, le penso le cose importanti e bisogna sempre tenerle a mente, e sono vere. Gesù rimprovera i suoi discepoli, ma sono loro che poi invia, non sono altri, e anche questo è importante, come è importante notare che appunto è notare questo, tenerlo presente per interpretare anche quel versetto 16, colui che crede sarà battezzato, sarà salvato, chi non crede sarà giudicato, condannato. Come interpretarlo? Non è certamente un'autorità data in mano ai discepoli di condannare, affatto. E la Chiesa non ha mai, abbiamo preteso tante cose, ma questa almeno non abbiamo, forse, non lo so, mai potuto rivendicarla, il giudizio in mano di Dio, chi è condannato. E allora come interpretarlo? Interpretarlo nel senso che appunto anche loro hanno passato l'incredulità, non solo l'incredulità, la pistia, ma anche la durezza di cuore, termini che alla fine del Vangelo sono molto duri, duri di cuore e increduli. In tutto il Vangelo di Marco si fa notare, in altri Vangeli è diverso, in Luca, in altri Vangeli è diverso, ma in Marco sono termini applicati mai ai discepoli. Si dicono tante cose, la loro difficoltà, ma insomma che proprio li troviamo nel Vangelo della Resurrezione, fa impressione in Marco. Quindi anche loro ci sono passati in mezzo per l'incredulità e per la durezza di cuore. E quindi come intendere questo? Chi non crederà sarà condannato. E io penso che è una formula anche che Gesù dice: chi crede sarà battezzato e sarà salvato, chi non crede sarà condannato. Una formula che mostra come i discepoli hanno l'autorità piena, come l'ha ricevuta Gesù. Anche Gesù, la parola di Dio è quella stessa parola che viene posta davanti agli uomini e che giudica. È la parola che giudica, non è un'altra, non ha una potenza inferiore. È una cosa molto, molto grande, ecco. E poi, quindi ho pensato così: certo, non è una condanna chi non crede, ma è un impegno forse per i discepoli a intensificare la preghiera, l'intercessione, insomma tutti i mezzi perché il mondo creda, come troviamo poi del resto in tutte le epistole del Nuovo Testamento. L'impegno di Paolo e degli altri nell'istruire i suoi per dare una testimonianza il più credibile, perché l'intento è quello che gli altri credano, e mostrare la verità del Vangelo, la bellezza. Quindi ho interpretato così, e addirittura ci sono i segni che accompagnano quelli. Dice qui, ci si divide sul versetto 17, questi sono i segni che accompagnano coloro che credono. Chi sono quelli che credono? Sono quelli che predicano o sono gli altri? Ma secondo me sono tutti. Tutti quelli che credono sono gli uni e gli altri. E appunto, non c'è solo la predicazione, ma c'è anche la parola, ma c'è anche, ci sono i segni, e dice Marco, che sono quelli che... che rivelano la presenza di Gesù, che accompagna i predicatori, quelli che gli evangelizzatori, e che conferma, appunto, dice il versetto 20: essi andando predicarono dappertutto e il Signore operava con loro la parola, e confermava la parola con i segni con i segni che li accompagnavano, insomma. È il Signore che si fa vivo, che si fa presente attraverso i segni, e quindi è davvero come dire, in questi versetti la sottolineatura dell'importanza dell'evangelizzazione, del portare l'annuncio, e questo annuncio è un annuncio pieno. Poi io pensavo, poi chiudo, come tutti i libri l'introduzione si scrive sempre alla fine, e allora tornando all'introduzione, ai primi capitoli, come dicevo all'inizio, com'è importante allora la frase di Gesù: credete nel Vangelo, convertitevi e credete nel Vangelo, vivere, credere, ritornare a questa frase dopo aver percorso tutto il Vangelo per noi.